Mentre la bicicletta si avvicinava e io ero di nuovo obbligato a credere alla narrazione di Luca, ho pensato: è finita? E io non ho salutato nessuno. E in quel momento mi è passata davanti un po' tutta la vita. Ho capito davvero quel modo di dire. Ho pensato agli affetti più cari e ho stretto fortissimo i pugni mentre la persona incappucciata pedalava verso di noi. Forse. Non ricordo, ho chiuso anche gli occhi. Per un attimo è stato tutto buio, più buio di quanto lo fosse mai stato in quei 2 mesi appena trascorsi. Ma poi, quella bicicletta ci ha superati e la finzione di Luca, supportata da una fortuita e paradossale casualità, è crollata. E le parole che mi aveva appena rivolto hanno attivato in me la reazione che mi ha fatto esplodere. E lui lo ha capito, e un secondo dopo aver riaperto gli occhi, io l'ho visto correre verso di me.
Sfondare è una miniserie che cerca di ricostruire i fatti che mi sono successi quella notte, il rapimento, la violenza, la fuga. Ma sfondare è anche quello che è successo dopo, l'elaborazione, la vita che continua, il perdono. E infine, sfondare è quello che è successo prima o poco prima di quell'accadimento. Un ricordo che mi serve per comprendere meglio il senso della ferocia, l'impatto che essa ha avuto sulla mia vita e non solo. Mi chiamo Mattia, nel frattempo ho compiuto 24 anni e nell'ottobre 2019 sono stato sequestrato. Voi state ascoltando Sfondare, la ricostruzione degli eventi per come sono riuscito a ricordarli. Qui non troverete nulla di inventato. La narrazione di quegli eventi sarà realistica, a tratti terribilmente amara. E se avrete voglia, io vi porterò con me. Possiamo cominciare.
Provo ad essere un narratore affidabile, eppure, a volte, è solo rileggendo la denuncia fatta ai carabinieri che riesco a credere a quello che è successo. Perché l'episodio è frammentato, perché la linea temporale di quella sera non rientra nel normale scorrere del mio tempo, o così quantomeno credo. Riassumo per ritrovarmi, dunque. Una sera, Francesca riesce a farmi uscire di casa dopo 2 mesi. Dopo la cena io vado a depositare a uno sportello bancario e dopo essere uscito dalla banca risalgo in macchina e con me sale sui sedili posteriori anche un ragazzo sconosciuto, probabilmente fatto o ubriaco, o entrambe le cose, che dice di chiamarsi Luca e di aver bisogno di un passaggio per andare a aiutare un amico a una rissa. Poi c'è stata la deviazione che ci ha costretto a fare, c'è stato Luca che diceva di dovere dei soldi a una persona, Luca che sfilava le chiavi della macchina. Poi c'è stata la paura. Noi tre in una via isolata a chiedere aiuto, poi c'è stato il pullman e Francesca che si metteva in salvo. Infine c'è stato il mio consegnargli i soldi, la sua chiamata al presunto complice e la bicicletta. Ecco, eravamo arrivati qui, la bicicletta e poi lo scontro fisico, giusto, lo scontro fisico. Poi abbiamo combattuto. Da qui, se possibile, i ricordi si fanno ancora più frammentati. La denuncia è esposta contro ignoti. E in aggiunta, io il viso di Luca non lo ricordo, e non lo ricorderà nemmeno Francesca dopo avermi raggiunto in centrale. Ma proviamo ad andare con ordine. Da qui, se possibile, i ricordi si fanno ancora più frammentati. La denuncia l'abbiamo esposta contro ignoti, e io il viso di Luca non lo ricordo, e non lo ricorderà nemmeno Francesca dopo avermi raggiunto in centrale. Ma provo ad andare con ordine. Dunque, dicevamo. Poi abbiamo combattuto, e nella mia mente sono solo frame, squarci di ricordi.
Luca mi è addosso, Luca mi colpisce alla mandibola sinistra, io riesco a spostarmi prima che il pugno vada a segno in modo troppo impattante, io gli afferro i polsi e un istante dopo gli strappo di mano le chiavi. Luca mi guarda, prova a colpirmi di nuovo. Io questa volta sono pronto all'impatto, che viene comunque depotenziato dagli effetti dell'alcol e della droga. Io faccio partire il primo pugno della mia vita, lo colpisco allo zigomo destro. Luca indietreggia intontito. Il mio istinto mi dice che è il momento di scappare.
Luca avanza di nuovo. Io lo colpisco di nuovo. Luca è a terra. La mia mano sanguina all'altezza dell'anello che ho sull'anulare destro. Luca sanguina dallo zigomo. Mi metto a correre verso l'auto. Luca si alza e corre verso di me. Le mani mi tremano, ma riesco a mettere in moto e sgommo via.
Vedo Luca diventare sempre più piccolo nello specchietto retrovisore, ma è un attimo, perché penso solo alla strada che corre sotto le ruote. Penso solo a chiamare Andrea, il mio compagno, che abita lì vicino, e penso solo a correre alla centrale dei carabinieri del paese con lui. E poi penso a Francesca, e se fossi ancora in pericolo mi domando: e perché nessuno è arrivato ad aiutarmi? Guardo l'orologio digitale dell'auto che segna la mezzanotte, e anche in questa situazione l'adrenalina e il terrore sono troppi per riuscire a pensare lucidamente, e troppi perché la mia mente registri tutto quello che succede. Così so che c'è stata una telefonata ad Andrea nella quale io urlavo e piangevo e gli dicevo «hanno tentato di sequestrarmi» e gli dicevo di scendere per accompagnarmi dai carabinieri. Lo aspettavo sotto casa sua, lui ci metteva qualche minuto e poi si presentava da me con una faccia stropicciata dal sonno e dalla paura. Mi chiedeva «stai bene?», ci abbracciavamo, poi lui saliva al posto di guida e insieme andavamo dai carabinieri. E poi c'è stata una chiamata, mentre andavamo, a mia madre. E poi, mentre noi ci recavamo alla centrale, c'è stata una chiamata a mia madre, che si è messa in auto con il suo compagno e con mio fratello per raggiungerci. E poi ci sono stati i carabinieri che mi hanno detto di aspettare fuori dalla centrale perché la volante era in giro e non potevano per protocollo farmi entrare. E io che sono stato di nuovo da solo mentre Andrea andava con la mia macchina fino alla rimessa dei pullman a recuperare Francesca, che intanto aveva chiamato la polizia che era andata da lei. E poi mi hanno fatto entrare e mi hanno portato del ghiaccio e dell'acqua. E poi sono arrivati mia madre, il suo compagno, mio fratello e subito dopo Francesca e Andrea. Potete solo immaginare le facce di tutti e il silenzio che si creò in quella sala d'attesa della stazione dei carabinieri. Era un silenzio surreale, era un silenzio di preoccupazione, era un silenzio di voler sapere cos'era successo e al tempo stesso di non volerlo sapere, forse per paura di quello che era successo e per paura di quello che sarebbe potuto succedere, per paura di quanto quella notte ci avesse segnato e quanto avrebbe ancora potuto segnarci. E poi io e Francesca siamo stati chiamati per la dichiarazione. Da qui in poi, anche se paradossalmente la parte peggiore sembrerebbe passata, fatico a continuare con la narrazione. Perché sento che manca ancora qualcosa, c'è ancora qualcosa che non vi ho raccontato e che è fondamentale per comprendere il senso di questa storia. E mi scuso se riesco a dirlo solo adesso. E sono contento che finalmente adesso io riesca a parlarne. Sento che manca un prima fondamentale per capire anche il dopo, e allora mi permetto un'altra ennesima digressione. Me la perdonerete.
Pausa.
Torniamo indietro di un paio di mesi. Siamo a fine agosto, fa caldo, caldissimo. È un'estate torrida, io sono in vacanza con Andrea, ma con noi, quest'anno, rispetto agli anni precedenti, sono venute anche le ansie e le paure, le mie ansie e le mie paure. È un anno che ho ripreso le sedute da una psicoterapeuta. Mi sto trovando bene, mi sembra diverso, mi sento diverso. E anche a lei assegno un nome di fantasia, ma questa volta perché ci tengo a tutelare il nostro rapporto e perché forse in fondo ne sono un po' geloso. Lei si chiama Emma, ha quasi 30 anni e due occhi azzurri che non giudicano, dietro la montatura e dietro quelle lenti. È la terza terapeuta che cambio da dopo la separazione dei miei genitori, ma è la prima che riesce davvero a salvarmi, poi ad accompagnarmi e infine mi aiuta a plasmarmi. o meglio, è la prima a cui concedo di fare tutte queste cose, o meglio, a cui concedo di accompagnarmi in tutte queste cose. E cosa c'entrano le mie sedute di psicoterapia in questa vicenda? È presto detto. Quella notte di ottobre era la mia prima uscita, dopo 2 mesi chiuso in casa, perché il mio episodio depressivo maggiore si trovava al massimo della sua intensità. È difficile spiegare la depressione a chi non l'ha mai vissuta. Io, per primo, ho sempre reagito in modo scostante, quasi superficiale rispetto a questa tematica. Ma è un meccanismo, credo, che non ci permette di concepire appieno la portata distruttiva della malattia della mente. Forse per autoconservarci, forse per tenere lontano qualcosa di ingestibile o all'apparenza incredibile. Viviamo in una società in cui il diritto di essere felici diventa quasi un dovere imperante, perché se posso essere felice, allora è facile che io mi confonda con il devo essere felice. Ne abbiamo parlato a lungo con Emma. Il dovere e il potere fare qualcosa sono due concetti diversi, complessi e al tempo stesso difficili da assimilare. Così come è un concetto complesso la felicità, e così come è un concetto complesso quello di tristezza. Mentre ero solo corpo, quella sera, la mia mente in cortocircuito agiva in modo autonomo. Era come se avesse inserito il pilota automatico. Quella sera è stato puro istinto di sopravvivenza, così come è stato puro istinto di sopravvivenza quel periodo trascorso in casa, quei 2 mesi, a cercare di sopravvivere, appunto, di combattere una battaglia interna. E la depressione si è dovuta piegare alla sopravvivenza, a un istinto più forte, quella sera molto più forte di ogni volere. E in fondo il corpo ha fatto lo stesso. Siamo programmati per proteggerci, non siamo programmati all'autolesionismo o al suicidio. E allora, nel fiume di domande sul quale da quella sera io navigo, scorre, tra le altre, quella che di riflesso mi è arrivata dalle voci degli altri. È vero che quel mio reagire in quella situazione è stato sintomo di un mio voler vivere? Non lo so. Ad oggi, purtroppo, non lo so. Ma più che altro non ne ho la certezza. Tuttavia, propendo per una risposta negativa. E non so nemmeno se sopravvivere sia così diverso dal vivere per come lo intendiamo. Di sicuro, dopo quella sera, sono cambiate molte cose. Mentirei se non ammettessi che c'è stato un prima e un dopo. C'è stato un prima e un dopo perché quella sera è avvenuto l'imprevisto più grande che mi fosse mai successo. E paradossalmente, come mi dice sempre Emma, meno siamo pronti all'imprevisto e per assurdo meglio sapremo gestirlo. Perché la vita è in continuo mutamento e quando ci si trova impreparati ci insegna qualcosa. E quindi, in un certo senso, io, Luca, lo ringrazio. La dichiarazione è fatta a nome mio. Di fianco a me è seduta Francesca, davanti a noi ci sono due carabinieri, un uomo e una donna. Scrivono svogliatamente a computer, segnano le nostre generalità e provano a stare al passo con la nostra narrazione. Ogni tanto si fermano e ci chiedono di ripetere, perché si sono persi un pezzo. Si danno il cambio un paio di volte perché sono stanchi e un paio di volte riscrivono la dichiarazione perché cambiano i tempi verbali e non va bene farlo su un atto ufficiale. A tratti ci guardano come se fossimo due matti. Noi siamo ancora frastornati. Non mi sento accolto, non mi sento protetto in questo luogo. Prendo la mano di Francesca e termino la mia parte di racconto. Lei fa lo stesso per la parte che le compete, quella in pullman alla quale io non ho assistito. Mia madre, il compagno, mio fratello e Andrea ci guardano dal vetro della stanza in cui stanno aspettando, prima di essere distratti dal gatto che i carabinieri ospitano nella caserma. Incrocio lo sguardo di mia madre, ha una faccia che non le ho mai visto prima.
Nemmeno nei giorni più bui della mia depressione, quando mi aveva costretto in casa e aveva ordinato mai lasciare Mattia da solo, e aveva fatto bene.
Perché quella sera, su quella sedia, in quella caserma, ho ripensato a tutte le volte in cui, in quei 2 mesi, avevo provato ad andare contro a quella che prima ho definito la nostra programmazione. Ho ripensato, cosa che a posteriori posso dire avermi smosso anche nel reagire contro Luca, alle volte in cui in quei 2 mesi avevo provato in tutti i modi a farla finita, a spegnere un dolore che non era fisico e che stavo provando a curare con farmaci che mi sembrava non avrebbero funzionato. Mi ero, ancora una volta su consiglio di Emma, messo a chiedere aiuto anche uno psichiatra. E tutto sembrava continuare a rimanere nero e triste. E ho ripensato a quella volta in cui Andrea mi aveva trovato una mattina a terra con una coperta di pile con sopra disegnato Peter Pan legata intorno al collo. Non è stata l'unica volta, lo ammetto, ma di sicuro è stata la volta più seria. E me ne dispiaccio. Ma poi è arrivato Luca e ha segnato un ennesimo prima e dopo. Forse il maggiore, forse il più complesso da gestire. È arrivato Luca e il suo arrivo ha significato una frattura più ampia di tutte le altre. Ironia della sorte, quello stesso giorno di ottobre usciva una notizia ANSA che annunciava che in Italia il numero di persone che soffre di depressione si aggira intorno ai 3 milioni. E da quel giorno, informandomi, ho letto articoli che danno per molto probabile il fatto che entro il 2030 la depressione possa diventare la malattia più diffusa a livello globale. E mi sono domandato allora a che punto siamo con l'empatia. E vorrei essere chiaro su questo fatto. Questa narrazione, l'ho detto da subito, non è una narrazione rassicurante, ma spero che quantomeno possa essere una narrazione utile. E in fondo, una parte di me lo crede fermamente. O non avrei mai cominciato. Così ci tengo a dire che sfondare vuole essere proprio questo: raccontare una cosa seria e in parte grave, ma non in senso assoluto, non in senso stretto. Sfondare vuol essere il raccontare che l'imprevisto è utile, che le cose possono fratturarsi, ma non cambiano da un giorno con l'altro. Raccontare che Luca è stato per tanti aspetti un prima e un dopo, ma è arrivato all'interno di una fase deviandone solo in parte la traiettoria. E, a proposito di fasi, mi viene in mente una cosa che mi ha detto Emma. Prima ancora di raccontare di come è andata all'ospedale, prima ancora di raccontare i giorni a venire e la paura di scoprire da amici che quello che io avevo descritto come Luca sarebbe stato, a loro dire, un mio concittadino, ecco, prima di tutto questo, ci tengo a ricordare le parole di Emma. Lei, dopo una delle nostre sedute, nel periodo in cui la depressione si sfogava su di me con più violenza di quanto avesse mai fatto, mi ha scritto questo messaggio.
Darsi stimoli in questo momento è importante e avere chi ti vuole bene accanto è una grande risorsa. Ricorda, è soltanto una fase.
Avete ascoltato Sfondare, una miniserie ideata, scritta e autoprodotta a cura di Mattia Tortelli. Noi ci sentiamo tra una settimana esatta. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi aspetto.